Intanto ben trovate. Non posso dire ben trovati, perché non c'è neanche un, come dire, un c'è Walter, meno male che c'è Walter là in fondo, non scherzo che ci salga. Allora, ben trovati. Ah, speriamo. Dunque, vogliamo esercitarci nella vita della fede. Gli esercizi sono questi. È un esercizio, cioè un ripetere dentro di sé che cos'è che ci tiene in piedi, ci fa esistere. Abbiamo la grande gioia, la grande fortuna di essere credenti, di aver ricevuto la fede, ma la fede è come una barca in mezzo al mare che può essere sballottata dalle onde e che talvolta può anche andare a fondo. E allora bisogna rianimarla continuamente. Ma che cos'è propriamente la fede? La fede è il rapporto con una presenza amica. Lo ripeto, la fede è il rapporto affettivamente caldo con una presenza amica. È un rapporto la fede. È un percepirsi all'interno di una relazione buona, di una relazione che ti rende felice, che ti dà pace, che ti fa stare in piedi. Ecco, noi vogliamo accompagnarci in questi giorni a sentire questa relazione buona. È la relazione con cui il mistero di Dio si è chinato su di noi, che noi con una parola tecnica chiamiamo alleanza. L'abbiamo ripetuto anche nella preghiera di questa mattina. Dio si è chinato su di me. Dio mi dice, io ti voglio bene. Allora la fede in cosa consiste? Io ci credo, io ci sto. Sto a questo che tu dici di me, perché io sono portato a dire ma io non sono bravo, non sono buono, sono peccatore, manco ai 10 comandamenti, quindi non mi merito. Ma che storie sono? È vero, ma non è questo che fa la vita di fede. La vita di fede è, nonostante, anzi, proprio perché sono così fragile, così debole, che non riesco ad essere nella maniera giusta in cui dovrei essere, proprio per questo capisco che ho bisogno di te. Quindi mi fido di te, oddio. Ecco, quindi è riscoprire questo rapporto che ci fa vivere. La fede non è il rapporto che ci tiene in chiesa, ma è il rapporto che ci fa vivere la chiesa, che ci fa capire che siamo all'interno di una comunione con altri amici che sono stati sorpresi dalla grazia della fede. Ecco, e quindi noi cercheremo di guardare a Maria, la Vergine di Nazareth, guardare a lei come non un esempio, perché l'esempio non è, è qualcosa di esterno a noi. Maria invece è come un indicatore di strada, è un apripista, è una che cammina con noi, no? Noi abbiamo molte volte l'immagine della santità come qualcosa di astratto, come un'immagine fantastica, come una idea aerea. No, invece i santi sono presenze, persone, no? Che convivono con noi, che sono dentro alla nostra, al cammino della nostra vita. Ecco, quindi Maria, più che un esempio, è una persona solidale, è una presenza solidale con la nostra vita di fede. Ecco, cercheremo di indagarla, di vedere come si presenta. Ecco, ma il punto centrale qual è? È la mia umanità. La domanda fondamentale è: ma io chi sono? Noi lo diamo talmente per scontato che non ci sfiora mai per l'anticamera del cervello questa domanda: ma io chi sono? E perché ci sono? Da dove vengo e dove vado? Che senso ha questo fatto per cui io sono miracolosamente un vivente dentro a questo mondo? Perché? Ciascuno di noi ha a che fare con questo mistero, con il mistero della vita, con il fatto che vive e che vive con una coscienza, perché ciascuno di noi è vivo rendendosi conto di esserci, di riuscire a fare delle cose. E noi vogliamo capire come mai allora questo essere che c'è, che sono io, dove va? Come mai è nato? È la domanda che noi non possiamo mai sfuggire, il rapporto con il mistero. È la domanda più radicale, quella che in fondo, quando te la poni, provi da una parte un senso di smarrimento, come a dire: boh, non riesco a darvi una risposta, no? Come uno smarrimento. Per cui la prima tentazione è di dire: è una domanda inutile. Scusate un istante, sono impegnato, ti richiamo io, sto facendo una conferenza. Buona giornata, come chiedo scusa, ho risposto perché so che è una persona che è in difficoltà, almeno che sappia che ci sono, no? Che se non posso parlare. Allora dicevo che quando noi ci poniamo di fronte a queste domande, da una parte sentiamo un certo senso di svalimento e ci viene la prima tentazione che viene è: ma sono domande insolubili, è inutile star lì a pensarci, pensiamo alle cose concrete della vita, diamoci da fare, impegniamoci, no? Insomma, è la tentazione del materialismo, è la tentazione del dire: vabbè, è inutile star lì a porsi questa domanda, tanto non possiamo dargli noi una risposta e quindi bypassiamole e quindi accontentiamoci di vivere, cerchiamo di star bene. Poi dopo cerchiamo di star bene, vuol dire godiamoci la vita. No? Beh, anche se gli altri stanno male, soffrono, pazienza, il problema è che io stia bene. Già, dopo c'è tutta una serie di catene, una catena che funziona. Dopo uno comincia a dire: vabbè, adesso io quando ho i miei soldini, metto da parte, sto bene, e vabbè, insomma, riesco a sopravvivere, ho la mia pensione, sono tranquillo, mi compro persino la tomba dove un giorno andare a mettere la mia carcassa umana. E uno crede che di aver risolto il problema. No. Noi siamo una coscienza inquieta, c'è poco da fare. No? Inquieta, cioè, ci domandiamo, quindi è un problema veramente come dire radicale. Bene, di fronte a questo problema noi abbiamo una presenza come quella della Vergine Maria che ci indica, ci fa vedere qual è il modo per stare di fronte a questa presenza. E quindi noi diciamo è un modello, sì, però un modello è sempre una cosa esterna, capite? Cioè è una cosa che è lontana. No, invece è come se fosse un modello interiore, ecco, è come una presenza materna, che c'è sempre anche quando non c'è. Voi siete mamme, sapete bene cosa vuol dire, no? La presenza materna è una presenza che c'è sempre anche quando non c'è. Perché uno ce l'ha dentro. Maria appunto è madre ed è madre per noi in questo senso. C'è sempre anche quando non c'è, anche quando non la tocchi, non la senti, anche quando non baci la medaglietta della medaglia miracolosa, anche quando non la preghi, c'è sempre, no? Accompagna, ecco, accompagna. Perché nel mondo di Dio lei è accanto al Figlio, nella gloria, e quindi all'interno di tutta la realtà dell'universo, è all'interno e quindi la raccoglie tutta, perché è nella gloria, è nella trasparenza globale dell'universo. Ecco, quindi la figura di Maria ci aiuta in qualche modo a ritrovare la nostra fede, a dire qual è il punto fondamentale. E cioè che dentro il mistero della vita noi possiamo dire che questo mistero è un mistero buono che si prende cura di noi. È un mistero per cui anche nelle mie debolezze, nelle mie fragilità, io sono sorretto, non sono abbandonato a me stesso. Maria ci aiuta a capire come questo rapporto è un rapporto che fa vivere. Fermiamoci un istante, perché non voglio essere astratto, ma provate a interrogarvi. Va bene, ho capito che ciascuno di noi ha le sue cose da fare, fa questo, fa quello, fa la catechista, fa la suora, insegna, lava le pentole, che so io, tutto quello che fa, cura il giardino, i fiori, cioè, tante cose belle, no? Ma alla fin fine, qual è quella relazione che ti tiene in vita? C'è un rapporto che ti tiene in vita, o no? E se c'è questo rapporto, allora la cura dei fiori è interessante, il preparare da mangiare è interessante, il lavorare presso un padrone in dipendenza è interessante, il fare scuola, cioè tutte le cose che noi facciamo sono interessanti. Quando poi entriamo in pensione diventa poi un pochino più complessa, perché riusciamo di meno a nascondere le cose, no? Perché finché sei operativa riesci a nascondere, dal mattino incominci a fare questo, 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 resta tutto nascosto, il rapporto con il mistero della vita va a farsi friggere, cioè non incide più, perché ci sono altre cose che ti premono. Ecco, allora, che cos'è che mi tiene in vita? È sempre una relazione, un rapporto affettivo, qualcosa che mi soddisfa. Ora, se noi andiamo a guardare bene, nessun rapporto è capace di soddisfare pienamente la totalità del desiderio umano. Non ce n'è. Se hanno i figli, il marito, tutto quello che volete, la moglie, non posso dire la moglie, il marito, no? I figli, gli impegni, non riempiono adeguatamente il cuore umano. Questa è un'esperienza da fare, ma io credo che tutti la facciamo. La facciamo come delusione, come nostalgia, come malinconia, come sofferenza. Sono tutte esperienze che ti fanno capire il limite in cui sei messo. Non c'è. Eppure tu hai una dimensione infinita, il desiderio è infinito. E questo ti fa capire che allora c'è bisogno di un rapporto, di un legame con qualcuno, con qualcosa che sia l'ultima sponda, oltre la quale non c'è niente da, oltre la quale non si va. Per quello che il rapporto con il mistero è fondamentale, con il mistero di Dio, con Dio, no? È fondamentale perché risponde proprio alla domanda che c'è dentro di noi. Ecco, è entrare in contatto con questo, allora è lì dove la vita incomincia a rischiararsi, e cominci a capire la tua destinazione, che c'è un orizzonte buono, che merita sacrificarsi, che merita persino portare il peso che se non avessi un significato e un senso non riusciresti a portare. E persino la morte merita, perché è il luogo attraverso il quale ciascuno di noi viene trasformato e viene messo finalmente a guardare quel volto nascosto che nessuno mai riesce a vedere. No. Noi abbiamo paura della morte, ma eppure la morte è il passaggio, è la porta che si apre per poter vedere il volto di Dio, il volto del mistero. Lo chiamiamo mistero finché siamo di qua, e poi dopo vedremo che è il volto di un padre quando avremo superato questa soglia, no? Ce ne accorgeremo, finalmente lo vedremo. Ecco, quindi è necessario come percepire che c'è un bisogno dentro la nostra umanità che è quella di relazionarci con ciò che è la vita tout court, cioè ciò che fa vivere, che permette al sole di nascere e alla luna di brillare, che permette a me di respirare, che mi fa gioire, come dire, della tenerezza di una persona che mi vuole bene, insomma, tutte queste cose che sono che è la realtà umana. Quindi il rapporto con il mistero è ciò che Maria mi insegna. La Madonna mi insegna come si sta di fronte alla vita. E cioè si sta fidandosi di questo mistero che si rivela a te dentro alle condizioni più semplici da vivere. Si sta fidandosi. Di fronte alla vita ci si sta consegnandosi. Signore, mi consegno a te, io sto con te, io so che tu ci sei e io so che tu mi conduci, perciò io sono sereno. Noi questo tendiamo a dimenticarlo, no? Tendiamo a dimenticarlo, ma è quello che invece siamo chiamati a tenere sempre vivo. Perché se c'è vivo questo, allora uno capisce cosa vuol dire pregare la Madonna, dire il rosario e fare tutti gli atti di devozione che noi facciamo. Ma se non c'è questo, insomma, sono atti di devozione, appunto. No, come il musulmano sgrana il suo rosario, anche tu sgrani il tuo rosario, vabbè. Per tua autosoddisfazione, per dire ho pregato, ma guarda come sono bravo. Ma questo è il mondo farisaico, Gesù è venuto a superare questo mondo. Ecco, allora io vorrei cercare di inquadrare bene il mistero di Maria, che è un mistero che ci introduce a vivere la fede. Ci introduce, è un indicatore, indica la strada e cammina con noi. Cammina nel rapporto con il mistero che fa la mia vita. Mi sostiene, mi prende per mano, mi fa camminare, mi stimola. Vi è chiaro questo concetto? Ecco, allora è interessante, e qui vorrei fare adesso un'altra riflessione, così ci può aiutare, è interessante un fatto. Mai come nell'epoca moderna, a partire dal 1400 fino ad oggi, mai c'è stato un boom di devozione alla Madonna. Mai c'è stato. Cioè, nei 1500 anni precedenti, sì, Maria, ma c'è stato un boom di apparizioni, di manifestazioni della Vergine Maria. Io ve l'ho scritto, sono più di 250 negli ultimi 30 anni, insomma, io le date, i numeri non mi interessano più di tanto, ve li ho scritti addirittura. E negli ultimi due secoli ci sono state le ultime due proclamazioni dogmatiche proprio sulla Madonna, cioè due verità di fede. Sono, la prima è l'Immacolata Concezione, 1854, e la seconda è l'Assunzione, abbiamo appena celebrato una festa liturgica, l'Assunzione di Maria Vergine in cielo, in anima e corpo, cioè nella totalità della sua vita umana. Questa storia qua di anima e di corpo a me dà un po' di fastidio, credo che ve l'ho già raccontata più di una volta, no? Che l'uomo, l'altro giorno mi sono messo a bisticciare con i miei confratelli perché quando saremo nell'aldilà, io gli ho detto, ma cucù, come nell'aldilà? E l'aldilà che cosa è? Siamo mica due pezzi, un pezzo di qua e un pezzo di là. Io sono quello che sono di qua, sono già quello che sono di là. C'è una unità sostanziale, io non sono a pezzi. Cioè non c'è dualismo, la vita della terra è la vita del cielo, la vita della terra è già la vita del cielo e la vita del cielo sarà il trascinamento di tutto quello che è la memoria di quello che io ho fatto, quindi non è un'altra vita. Vabbè, ma di questo abbiamo già parlato tutto l'anno, se non l'avete capito ve l'ho semplicemente ricordato un pochino. E allora, dicevo, in anima e corpo, usiamo pure la formula tradizionale, ma comprendiamoci però. Quindi Maria è totalmente nel dogma della fede, ma lo vedremo poi con calma, è vivente nella totalità della sua umanità. Una umanità gloriosa e perciò presente a tutto il mondo contingente che è la nostra vita. Noi viviamo nella contingenza, noi viviamo nel momento dopo momento. No? Maria è al di sopra del tempo e quindi avvolge esattamente come Gesù nella sua umanità è reso trascendente a tutti i singoli momenti della storia. No? È presente. Bene, le apparizioni mariane sono due apparizioni che sono molto significative e quindi che ci illuminano noi persone del mondo moderno. Allora, 1854 vi è la proclamazione dell'Immacolata Concezione. 1830 c'è la manifestazione di Maria a Caterina Labourée, e dove annuncia che cosa? Annuncia di pregare così: o Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Nel 1858, a conferma quasi del dogma proclamato, cosa abbiamo? Le apparizioni di Lourdes, dove Maria si presenta come l'Immacolata Concezione, una formula strana, Immacolata Concezione. Cosa vuol dire Immacolata Concezione? Concezione è un termine astratto, e lei è Immacolata Concezione, sarà concepita immacolatamente, dovrebbe essere, però vabbè, lei si presenta così, no? Ed è anche una formula interessante perché non poteva essersi reinventata la su di lui. Ma che cosa c'è sotto queste cose? Beh, l'epoca moderna come si apre? Si apre con un'idea. L'uomo non ha bisogno di Dio. L'uomo è autosufficiente. L'uomo non ha nessun peccato originale. Una bella superstizione dei preti, dei frati e delle suore, è per tenere buona la gente, no? Ma perché peccato originale? E se vuoi andare, provate a domandare in giro cos'è peccato originale, no? Come? Peccato che uno non ha compiuto. Oh. È possibile? Ecco, il peccato originale non è un peccato della singola persona, è un peccato che è legato, cioè che è legato alla natura umana. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo ab origine, fin dall'inizio, non ha sentito più la familiarità con Dio, ma ha percepito Dio come un antagonista. Ma va, qualora voi vi mangiaste il frutto che vi ha proibito, voi sareste veramente come Dio. Diventereste anche voi Dio. E noi ce lo portiamo dentro, nel nostro delirio di onnipotenza. No? Noi non abbiamo bisogno di nessuno, noi bastiamo noi stessi. Ricorderete Jean-Jacques Rousseau, il quale proclamava questa verità in un romanzo chiamato L'Emilio. E cioè, lui diceva, vabbè, prendete un bambino, fatelo crescere lontano dagli uomini, e vedrete che sarà un ragazzo lieto, innocente, sincero e si cucù. No? È l'illusione dell'epoca moderna. E cioè che noi non abbiamo bisogno di Dio. La Madonna invece, manifestandosi e proclamandosi come l'Immacolata Concezione, è di un'astuzia interessantissimo. Non dice voi siete nel peccato originale, ma dice io e io sola sono concepita senza peccato. Il che per riflesso vuol dire però voi ricordatevi che avete il peccato di origine. Ricordatevi che pur essendo creature che esce dalle mani del mistero di Dio, dentro di voi c'è una eterogeneità, una non familiarità con il mistero di Dio. Cioè Dio lo sentite estraneo. Per colpa vostra? No. Perché è legato alla vostra storia umana. Una storia di libertà che invece di consegnarsi a Dio in tutta pienezza, è una storia che ha voluto vivere in maniera autonoma e quindi autocostituentesi. Ma proprio per questo allora la vostra umanità diventa una umanità che si dissolve, che perde la consistenza e quindi entra dentro in un limite che non riesce a reggere, a superare. Voi potete diventare voi stessi, pienamente voi stessi, semplicemente e soltanto laddove non c'è questa eterogeneità, ma dove voi imparate a capire che siete creature e quindi siete capaci di consegnarvi nella vostra libertà alla mia potenza creatrice. Ecco, quindi la Madonna incomincia proprio nella nostra epoca ad aiutarci a capire che cosa vuol dire che il peccato originale lavora segretamente dentro di noi e ci insegna per inverso che in che cosa consiste la salvezza. Noi per andare a salvarci l'anima, sì. In che cosa consiste? La salvezza consiste in una relazione di alleanza, di percepire che l'intima forza della tua umanità è il rapporto con Lui, è il rapporto con questo Padre, per cui tu sei chiamato a diventare figlio, cioè entrare nella familiarità con Dio. Dio ti vuole dentro nella sua famiglia, ci vuole dentro lì. Quindi questo avviene attraverso il battesimo, per cui diventiamo davvero figli di Dio, e però ci vuole tutto il gioco della tua libertà, della tua coscienza per consegnarti a questa figliolanza. Perché devi ingrandirsi dentro di te, deve diventare consapevolezza tua, perché Dio non vuole dei sudditi, vuole degli amici, non ci vuole tenere sotto di sé, vuole delle persone con cui dialogare, persone che si consegnano a Lui. Maria, senza peccato originale, è precisamente in questa condizione. Ecco lei che è totalmente aperta al mistero di Dio. Allora, noi umanamente, nel nostro limite, siamo persone che cercano sicurezza in se stessi, no? Proprio perché siamo limitati, ci raccogliamo su noi stessi e poniamo la nostra sicurezza su di noi, perché abbiamo paura di ciò che non siamo noi. Gli altri possono essere sempre essere dei nemici. E chi sono? No? Siamo diffidenti. Riusciamo a fidarci degli altri così, apertamente? No, perché ci difendiamo, perché noi siamo fatti in questa maniera, essendo creature, tendiamo a segnare il nostro limite, perché questa è la nostra protezione. Sì, Signore, ti voglio bene, però, ecco, come facciamo noi? Cioè, poniamo subito un limite. Sì, sì, ti voglio bene, ma a condizione che... poniamo limiti. L'essere umano è un essere che pone limiti, perché c'è lì dentro. Capite? Ma quel Dio che vuole venire dentro nella storia, quel Dio che vuole legarsi a noi creature, che ci vuole conquistare, che ci vuole fare capire che siamo delle teste corte nel tentativo di poter di illuderci, di bastare a noi stessi, e questo è il peccato, eh? Questo è il peccato, l'allontanamento da Dio, diciamo, quindi pensare che io basto a me stesso. Lui, allora, che cosa ha escogitato? Di mettersi a mia disposizione, di entrare dentro nella mia storia per farmi capire che cosa vuol dire la relazione con Lui, per modo tale che, essendo uno con cui, che non ha più un volto misterioso, ma il volto del Figlio fatto carne, allora lo puoi incontrare. Per fare questo, che cosa aveva bisogno Dio? Aveva bisogno di uno spazio totalmente aperto, aveva bisogno di uno spazio che fosse totalmente libero, aveva bisogno di uno spazio che non frapponesse ostacoli, aveva bisogno di uno spazio dove una libertà umana dicesse anche fino alla croce. Anche fino alla morte, io ci sto con te. Che non dicesse, sì, va bene, ti seguo fin qui, però quando c'è la croce, no, no, qui, lì no, non posso venire. No, aveva bisogno di uno spazio umano che arrivasse fino a quel punto lì, anche nella croce, nella morte, anche nell'insulto, che restasse, che ci fosse. Che tenesse fermo su questo punto. Ma questa è la fede di Maria, eh? Quindi ha creato una donna senza peccato. È immacolata, vuol dire questo. Ha creato una donna che avesse questa capacità di dire sempre sì. Ci sto. mi fido, mi lascio condurre. Ma capite la bellezza di sta roba? Mentre noi non siamo capaci di fare questo. Quindi quando la Vergine Maria si manifesta e dice di sé sono l'Immacolata Concezione, guardate quante cose dice, no? Bisogna semplicemente andare a vedere, a capirle. Invece noi cominciamo la tutta pura, la tutta bella, la piena di grazia, avanti, e come dire, diciamo titoli, ma non comprendiamo la sostanza. Perché la sostanza è precisamente questa, che questa donna qua è stato uno spazio aperto per modo tale che ha detto a Dio tutto quello che vuoi, ci sto. Bellissimo, bellissimo. E difatti noi, quando siamo così, siamo capaci di dire quello che vuoi. Noi poi la traduciamo astrattamente, fare la volontà di Dio, ma santo cielo, queste astrazioni, no? Ma sì, con il mio affetto, quello che vuoi tu. È grandioso, capite? È il modo di essere vero dell'uomo. E sentite, quando voi riuscite a dire questo, immediatamente dopo sentite, sì, però, ma chissà, beh, fermo un momentino, insomma, non esageriamo, no? Ecco, quindi, quando la Madonna appare nell'epoca moderna, come dire, la fede della Chiesa, quindi non solo la fede del Papa, ma la fede del contesto globale della comunità credente, dice e prega l'Immacolata Concezione, è il popolo di Dio che è più intelligente degli intellettuali e degli ecclesiastici, queste cose le capisce non con la testa, ma le capisce d'istinto, cioè dell'istinto della fede. E le capisce attraverso la devozione, perché la devozione è l'intensità della fede. Bisogna essere attenti a distinguere la devozione dal devozionalismo e quindi distinguere la devozione dal sentimentalismo. Molte volte queste cose qua sono inquinate e noi dobbiamo imparare a distinguerle, perché altrimenti non ci siamo. Perché molte volte la figura di Maria è stata guardata in maniera naturalistica, no? Come la dea che ti protegge, la gran madre che ti protegge, che interviene, risolve i tuoi problemi, eccetera. Sì, certo, anche questo, ma non per questa via, non attraverso la via dell'onnipotenza, no? Dell'onnipotenza celeste che interviene, che risolve i guai degli uomini. Ma attraverso la via della fede, di quella via cioè che ti riempie l'anima. E la seconda, che ora è? Mi sono perso io. Resistete, ragazzi. Ancora? L'abbiocco non c'è ancora? No. Allora dai, facciamo quest'altra seconda osservazione. La seconda è più semplice, no? L'epoca moderna è l'epoca in cui dice il mondo soprannaturale non c'è. È una bella invenzione, è una proiezione dei nostri desideri, e qui non vi sto a citare i grandi maestri del sospetto, da Marx, Nietzsche, and the company, no? Vabbè, sì. È una proiezione idealistica quella del soprannaturale, quindi non ce la siamo inventata buona per poter stare un po' tranquilli, insomma, no? Ma di fatto esiste soltanto questa vita terrena e allora di qui il boom sociale, no? Il problema è sistemare bene tutte le cose, perché se tutte le cose funzionano bene, allora noi abbiamo creato la società ideale, abbiamo creato il paradiso in terra, no? Questo è il materialismo, il materialismo storico, il materialismo bieco dell'uomo come materia e basta, no? Una volta buttato dentro il cimitero, chi si è visto, via, no? E voi sapete come anche la Chiesa, soprattutto almeno fino a una sessantina di anni fa, reagiva contro il fatto della distruzione totale dell'uomo, avveniva attraverso la cremazione e lo si faceva in dispetto della Chiesa per dire tanto non c'è nessun futuro e quindi noi siamo come la cenere, punto via, buttiamoci via, no? E per quello la Chiesa una volta proibiva, insomma, come un atto contro la fede, la cremazione. Oggi non è più così, perché appunto ha sciolto questo legame tra il momento in cui uno distrugge il corpo attraverso la cremazione e la fede. Comunque, insomma, l'epoca moderna è un'epoca così, è un'epoca che non crede nell'eternità. È un'epoca che non, come dire, è chiusa dentro a questo mondo, no? Il mondo non ha un senso, noi siamo degli atomi così vaganti all'interno di questo universo senza capo né coda, non c'è nessun creatore, non c'è nessuna destinazione, è il materialismo, quello che tutti i giorni si respira, anche noi, anch'io respiro questa roba qua. Di qui nasce per esempio la paura della morte nasce da questa roba qua, non nasce da altro, nasce dal fallimento. E quindi dentro a questo la Vergine Maria appare dove? Ottobre 1917. Che cosa avviene? 13 ottobre, il 13 maggio avviene l'apparizione di Fatima. E nell'ottobre del 17 cosa avviene? La rivoluzione comunista. Principi sono i principi del materialismo dialettico. Che collegamento? Sembra un temporizzatore, tutti e due insieme. E questo mette in movimento, no? Mette in movimento la domanda, come mai, perché questo legame. E di lì, allora, il movimento mariano arriva a suggerire la fede, che sempre è vissuta nella Chiesa, di Maria, che è assunta in cielo. Quindi dice che cosa? Dice che il destino dell'uomo è l'eterno, no? Quindi vedete, questi due punti così solidi, che sono l'Immacolata Concezione e l'assunzione di Maria nella sua totalità di donna umana, sono due punti centrali della nostra epoca moderna, che rispondono a due falle enormi della nostra umanità. E cioè al fatto che noi siamo degli esseri limitati che hanno bisogno, che hanno bisogno di Dio, e secondo che noi abbiamo un destino eterno. Quindi le manifestazioni della Vergine Maria nell'epoca moderna, collegate con tutte le altre manifestazioni, perché dico Međugorje compresa, eccetera, no? Comunque avvengono, comunque siano, eccetera, ma questi due nuclei di fede, l'Immacolata e l'Assunzione, aiutano come ad avere la bussola per leggere l'epoca moderna e per poter imparare a capire come si deve muovere la nostra fede. E cioè la nostra fede deve muoversi nella percezione della nostra relazione sostanziale con il mistero di Dio, che si fa carne, quindi entra dentro nella storia degli uomini, e perciò noi siamo chiamati a dare il nostro senso di fede, a consegnarci a questo mistero, a entrare in un'alleanza con esso, a sentire la familiarità di Dio con la nostra umanità e quindi a non percepirci più soli e non più abbandonati, e quindi ad accettare lietamente il nostro limite di creature, che è importantissimo questo, e dall'altra parte a percepire che abbiamo un orizzonte verso il quale stiamo andando. Non siamo degli esseri sbattuti così a caso dentro a un mondo senza capo e senza coda, ma abbiamo un destino eterno. Quindi Maria, vedete, entra dentro proprio nella storia e accompagna la nostra storia. Ed è per questo che il popolo cristiano, così in maniera molto semplice, vive volentieri i pellegrinaggi e i santuari. No? Se è ben educato, questi pellegrinaggi aiutano a capire il pellegrinaggio della vita. No? E quindi permette di entrare dentro e sentire appunto come Maria è colei che mi accompagna, no? che conserva la memoria di Cristo dentro a questo mondo, perché Cristo che cos'è? Cristo è il volto del Padre che si è chinato sulla mia umanità. È il volto di Dio che si è chinato sulla mia umanità a tal punto che prende su di sé questa umanità e fa sua questa umanità, perché lo vuole attrarre, la vuole conquistare. E Maria allora mi accompagna, è colei che all'interno della storia della Chiesa, è colei che non solo indica, ma accompagna e conserva la memoria, custodisce la memoria di Cristo e quindi la memoria del mistero di Dio per noi uomini. E di qui allora nasce poi la preghiera, nasce la devozione, nascono, come dire, i propri atteggiamenti umani, cioè nasce tutta la nostra devozione a Maria. Non so se mi sono spiegato. Quindi io direi che proviamo a sentire la sua presenza come una presenza che ci accompagna, no? Ecco, che va al di là della semplice devozione, che mi aiuta a dipanare il groviglio della mia umanità e a collegare questo groviglio, no, a cogliere come il filo che spiega tutto. E il filo è il mio rapporto con il mistero. Perché se tu trovi questo capo, sciogli tutto il groviglio della tua umanità. Perché? Dire, lo colleghi, perché hai il filo che spiega tutto, insomma, non so come dirlo. Vi va? Qualche domanda?
Stavo pensando, tu hai detto che il 13 maggio, proprio ottobre...
No, ottobre, 17 ottobre, del 17.
È russa. E collegandolo con l'apparizione,
sì,
che non riesco a trovare.
Le date 1917, la rivoluzione russa, che cosa è? È l'avvento del comunismo. E il comunismo su cosa è basato?
Sull'ateismo.
No? Dio non esiste, dobbiamo creare la società ideale nella quale tutti gli uomini sono uguali, eccetera, cioè il tentativo dell'uomo di salvare se stesso.
E più lontano dall'illuminismo, non lo so, che dice che noi siamo autosufficienti.
Beh, quello è l'Immacolata Concezione.
Prima, sì.
No, però è interessante vedere, sì, cioè, sì, che le dà, cioè che c'è un collegamento con la storia. Ecco, quello che ho cercato di dire, che cerco di dirvi è questo, che non è una devozione astratta, no? Che so io, non è la Dea Kali. La Dea Kali, no? Otto mani risolve tutti i problemi. No, non è, Madonna non è così. Ma vedere come la Vergine Maria è all'interno della storia della Chiesa fin dall'origine, no? Al Cenacolo, Maria è là, che seguono i discepoli. Adesso io non voglio entrare lì, sono partito dalla nostra storia. Questa nostra storia che nega il peccato originale, quindi che nega la familiarità con Dio, che nega questo fatto per cui noi Dio lo sentiamo quasi come un antagonista. Noi percepiamo questa roba qua, Maria ci aiuta invece a capire che Dio non è l'antagonista, ma che Dio è colui che proprio ti vuol bene. No? E così anche il materialismo storico, dialettico, tutto quello che volete, è inutile entrare dentro in quella storia lì, però che avvenga proprio nello stesso anno in cui, come dire, diventa una fiammata che ha incendiato l'Europa, che ha incendiato il mondo. Per guardare che è ancora così. No? Questo materialismo che oggi è colorato di rosso e di nero. No? Perché da una parte c'è tutto il mondo così di tipo comunista, materialista da quella parte, dall'altra parte c'è il liberalismo che è ugualmente di tipo oppressivo, materialista, basato sul possesso delle cose, della materia, stessa roba.
Ma non si può considerare materialismo anche, spesso si va in pellegrinaggi, si va ai santuari, per ottenere la grazia, per ottenere qualcosa. È una forma di materialismo?
No, anzi andate per ottenere la grazia. Perché quando uno va per domandare una grazia è perché esprime il suo bisogno e quindi esprime la verità della sua vita. Domandiamo grazie senza paura.
E fiducia.
Sì, no, cioè, io dico, non, cioè, non, è un atto di verità domandare una grazia. Che poi il buon Dio e la Madonna te la faccia è un'altra questione. Ma che tu la domandi, che tu abbia la pretesa, allora lì subentra già subito il peccato originale, no? Perché hai la pretesa e quindi vuoi essere tu colui che determina il potente che ti fa la grazia, che ottiene quello che tu hai in testa. Beh, è quello. Ma la pretesa è successiva, ma il domandare la grazia è un atto di verità.
Mentre parlando appunto della devozione è qualche cosa di fede, ecco, ma quando è che poi diventa devozionismo? Cioè c'è un passaggio, cioè a volte si dice questo è devozionismo, non è più devozione, ma qual è la linea?
La linea, demarca, ecco, questo la linea di demarcazione è la fede.
È la fede, ma come si capisce?
Si capisce se non hai la pretesa. No, se non hai la pretesa, se non pretendi che Maria sia appunto la dea Kali che ti fa quello che tu vuoi. Maria non è la grazia, capite? Perché la grazia è Dio. Ma è colei nella quale brilla la grazia, brilla cioè la consegna di sé a Dio. E la sua bellezza è quella. Quindi il devozionalismo è quando ci si rivolge a Maria considerandola come la protettrice, la gran madre che protegge l'umanità intera e quindi è come colei verso la quale uno proietta il suo bisogno, e voilà. Invece la devozione è laddove nella fede tu percepisci che Maria è colei che nella sua glorificazione è presente alla storia del mondo insieme al Figlio ed è presente per sostenere la tua consegna di libertà al mistero di Dio.
Ma anche ora me le faccio, perché appunto in questo periodo appare sempre, appare. Si dice che appare la Madonna e mai le apparizioni di Gesù. Perché c'è questa esagerata...
Credo che glielo dovrai domandare a lui. Poi il mai...
Le apparizioni sono solo quelle...
No. Allora forse ti dimentichi che ci sono anche le apparizioni del Sacro Cuore.
Quindi... Molte meno rispetto...
Ah no, ma questo non vuol dire il più o il meno. Cioè, questo è una... Siamo noi che misuriamo sempre, no? Se una cosa è di più, cioè è più grande, vale di più, se una cosa è più piccola vale di meno. Comunque io non lo so perché la Vergine Maria è maggiormente presente nei nostri guai e un po' di meno lo è Gesù. Non lo so, bisogna domandarglielo a lei. Comunque per me va benissimo.
Siamo noi, è l'umano che proietta. Forse vede più di Maria, la vede più umana, perché comunque lei è nata umana, cioè,
allora,
non tutte le apparizioni.
Allora, Maria è totalmente umana, totalmente umana, è creatura, quindi evidentemente è più vicina a noi, no?
C'è la consegna.
Gesù è umano perché assimila da Maria l'umanità e quindi è figlio di Dio, l'unica persona figlio di Dio che prende la natura umana, che diventa uomo. Quindi non è la mia risposta, io non ti do nessuna risposta perché non posso dartela, perché non ce l'ho. Ok, però evidente, cioè, è più probabile, posso pensare io, che Maria, che ha vissuto tutto il cammino dell'umano come umana, come creatura, è probabile che sia più vicina a me. Non so, ma è una sensazione, io non so cosa dirti, non so io. Come mia mamma è più vicina a me di mio padre, proprio mi dica. Ma perché probabilmente anche l'affettività femminile è caratteristica di questa dimensione dell'affettivo che è più profondo. Cosa volete che vi dica? Però sono di quelle domande che, a cui io non so dare una risposta.
Ma questo lo so io esterno delle mie.
Sì, ma fai bene, io esterno anche le mie.
Ai ragazzi che sono la catechista che viene fuori, ti portiamo davanti all'icona della Madonna in chiesa. E io sono solita dire: guarda che qui c'è, questa è la Madonna detta del Rosario, nella tua vita ti aggancerai, cioè vedrai, sentirai parlare della Madonna di Lourdes, di Fatima, la Madonna d'Europa, ma la Madonna è una sola, io tendo a dire così, la Madonna ricorda è una sola e c'è dappertutto, non c'è bisogno di andare al santuario a trovare la Madonna, a vedere la Madonna, c'è. Poi noi siamo noi che devozione ci porta, ci ha portato in tanti luoghi ad avere, sentire questa presenza in modo particolare.
Appunto, allora quindi bisogna unificare le varie devozioni, unificarle. Il tentativo delle mie parole di questa mattina è proprio questo, di unificare tutte queste devozioni. Il cardinale Balestrero un giorno, ricordate il vecchio cardinale di Torino, che gli hanno mandato, è andato, non so, in un paesetto, è stata un'apparizione, eccetera, eccetera, poi, vabbè, la medaglia miracolosa, Madonna di Lourdes, Fatima, eccetera, a un certo momento dice: Madonna di tutte le Madonne, pregate per me.
La soluzione.
Ma sì, ma allora io posso immaginare che appunto l'umanità di Maria sia un compito dell'umanità di Maria, della sua maternità, no? Perché? Ma perché sulla croce Gesù ha affidato Giovanni a Maria. Ecco, quindi se vogliamo teologicamente trovare uno dei motivi per cui è la Madonna che maggiormente si rende presente, è questo, ma è tutto il mondo soprannaturale che ci è presente, questo che vorrei dire io, no? Tutto il mondo soprannaturale ci è più presente di quello che noi immaginiamo. Perché? Perché la presenza non è mai semplicemente quella fisica, ricordiamocelo. Voi siete qua, ma vi portate dentro il guaio che avete, che so io, a Rivarolo o a casa del diavolo. Ve lo portate dentro. Perché? Perché è così, perché siamo fatti in questa maniera, perché siamo degli spiriti e non delle carni, della semplice carne. Abbiamo cioè lo spirito. Prego. Stavi dicendo qualcosa? Ah. Ho visto. Quindi la presenza del mistero di Dio è vicino a noi molto più potentemente e molto più concretamente di quello che noi immaginiamo. E il materialismo tende a dissolvere questo, no? E noi ci mettiamo dalla nostra parte perché noi tendiamo a vedere il mondo soprannaturale, a vederlo in maniera fantasmagorica, no? Come se fosse una fantasia.
La Madonna appare noi bianca, ma ai popoli scuri, in Africa, come appare? Come loro?
Ma
appare sempre bianco
o allora, le apparizioni in altre zone io non ne conosco.
Madonna di Europa?
Sì. Adesso io non lo so, non sono un esperto di apparizioni, non fatemi le domande sulle quali non vi posso rispondere. Cioè, ma poi che importa bianca, nero o rossa? Scusa. No, cioè, voglio dire, la Madonna di San Luca è nera.
Ma perché è diventata nera?
Cioè, voglio dire, nigra sum sed formosa, no? Il canto della... Sono neretta, ma sono bella, no? Ma cioè, queste sono le nostre categorie. Noi, allora, ricollochiamoci in quello che vi ho detto. Cioè, la Vergine Maria ci aiuta ad avere la lente di ingrandimento per capire la nostra umanità. È una lente, ma la Vergine Maria è una lente, ci aiuta a capire chi sei. Tu sei un puntino dentro all'universo, un puntino che è amato, che è voluto bene, perché è creato, perché è voluto. Immaginiamocelo. Come un bambino, quando incomincia a nascere all'interno del seno di una donna, che cosa è? Che cosa è? Appunto. Così siamo noi dentro l'universo. È un puntino che basterebbe una cosa così per farlo fuori. E invece dice, Dio dice, no, io ti voglio bene. Ti voglio con me. E ti chiedo, fai un percorso di storia, cammina dentro alla tua storia, diventa grande, no? E nella tua libertà, la gioia mia, dice Dio, se posso dire, immaginare Dio, la mia gioia è che tu, diventando grande, diventando bella, ti consegni a me. Nella tua libertà mi riconosca e ti accorga che io sono io che ti ho voluto bene, prima ancora che tu te ne accorgessi. E questa è la storia della scrittura, no? L'abbiamo letto l'altro giorno in Ezechiele. No? Ma questa è la bellezza della nostra storia. Cioè, noi esistiamo perché siamo voluti bene. Maria ci aiuta a capire questa cosa. Prego.
È bella l'idea della lente di ingrandimento, perché se tu vedi il cuore di Maria con la lente di ingrandimento, ci butti dentro meglio.
Sì, certo. Cioè si capisce meglio, no? Cioè ingrandisci quello che solitamente non riesci a vedere.
Così.
E poi è bello avere una madre, eh?
Eh?
È bello avere una madre.
Certo. Una madre vuol dire tante cose, eh?
Sì, quando non c'è più quella della terra.
No, ma anche quando c'è. Va bene, allora, fare gli esercizi, io sono il suggeritore, dietro, nascosto nella, come si chiama, lì, nella buca del suggerimento, io vi suggerisco e voi adesso siete gli attori, adesso voi dovete stare un po' in silenzio, come dire, entrare dentro in questo mistero del vostro rapporto con Dio, quindi sentirvi parte di questo, di questa storia che si vive, che si costruisce, no? La storia della vostra fede, così come io devo entrarci dentro e vivere la mia. Io vi ho raccontato un poco della mia, adesso tocca un po' anche a voi. Allora io vi suggerisco dal buco del suggeritore, del teatro, vi dico adesso stiamo in silenzio, stiamo in silenzio e vediamo la nostra parte, cos'è, come io mi pongo di fronte al mistero della vita, di fronte al Signore, come mi pongo. Poi ci vediamo allora per la celebrazione dell'Eucaristia alle 11. Sì, alle 11. Io mi metto a disposizione, se c'è qualcuno che desidera parlare, confessarsi, eccetera, mi metto là nella saletta e ascolto se c'è qualcuno che ha bisogno. Se non avete bisogno, io sto tranquillo.
Se però qualcuno ha bisogno di prendere un caffè, bere qualcosa di fresco, mantenendo il clima di raccoglimento e di silenzio, nel refettorio c'è qualche cosa, provate ad andare a vedere se lo desiderate. Poi chi non è mai venuto, c'è sempre qualcuno che è già di casa che può indicare servizi e altro. Ok?